Locatelli, noi come ogni lunedì abbiamo avuto l'opportunità di fare il punto della situazione con il presidente della Fondazione Gin Benino Cartabellotta.
Noi dobbiamo mettere in fila, anche rispetto a quelli che sono i progressivi segni di miglioramento, le varie tipologie di indicatori, perché sto notando che in questo periodo si sta facendo anche un po' di confusione. Nel momento in cui noi attuiamo delle misure restrittive, poi magari di questo parleremo dopo, il primo indice a scendere è l'RT. La settimana scorsa era stabile, nell'ultima settimana si sta cominciando a ridurre. Poi si riduce l'incremento percentuale dei casi, poi si riducono i casi, poi si riducono le ospedalizzazioni e infine calano i decessi. Quindi qualunque narrativa che vuole sovrapporre praticamente tutte queste tipologie di indicatori come miglioramento o peggioramento nello stesso periodo è sbagliata, perché avvengono in maniera sequenziale. Detto questo, dove siamo noi oggi? Siamo in una situazione dove gli effetti delle misure restrittive nelle diverse regioni non sono state sincrone, perché di fatto sono state introdotte in tempi diversi, quindi seguire la curva nazionale a volte ci trae in inganno, perché ovviamente è fortemente influenzata dalle regioni più popolose,
sì.
Lombardia, l'Emilia Romagna, la Campania, quindi evidentemente quel dato nazionale risente da questo, quindi è sempre opportuno guardare anche il dato spacchettato a livello regionale. In ogni caso, noi nel nostro ultimo monitoraggio di giovedì abbiamo confermato, però lo ha confermato anche l'Istituto Superiore di Sanità il giorno dopo, oltre alla discesa dell'RT, che i casi a livello nazionale, i nuovi casi stanno scendendo. Però, come giustamente ha detto lei, c'è una situazione ancora molto critica a livello degli ospedali, che in parte è legata a quanto dicevo poco fa, cioè al fatto che negli ospedali la situazione migliora dopo, in parte a quella che probabilmente è una sottostima dei casi esistenti, probabilmente perché l'attività di testing si è ridotta, cioè noi a ieri sera avevamo 573.000 casi attualmente positivi con una curva che si sta appiattendo, però di fatto ho 28.700 pazienti ricoverati con sintomi e soprattutto 3.679 in terapia intensiva, con curve che ancora non hanno scollinato, dicono che la situazione ospedaliera è peggiore da quella che sembrerebbe, diciamo, dal numero dei casi, con regioni che si trovano in situazioni particolarmente critiche, perché ricordo ai vostri radioascoltatori che la soglia di occupazione in area medica è fissata al 40%, ci sono 10 regioni sopra il 40% e regioni come il Piemonte che arrivano al 65%, le Marche al 59%, e per quello che riguarda le terapie intensive la soglia di saturazione è fissata dal Ministero al 30%, ci sono 13 regioni che superano questa soglia, con regioni come la Lombardia che sono al 61%, le Marche e il Piemonte al 59%. Quindi siamo in una fase dove il sovraccarico ospedaliero rappresenta l'elemento di grande criticità di questa fase che corrisponde a quello che è un po' il pieno della terza ondata.
Dopo Pasqua sarà varato un nuovo decreto con le misure restrittive che quasi certamente prolungherà l'abolizione della zona gialla per tutto il mese di aprile. L'unica riapertura già decisa è quella delle scuole fino alla prima media e questa è la priorità fissata dal Premier Draghi, in base alla quale 6 studenti su 10 rientreranno nelle loro classi, ovvero 5,3 milioni di alunni, quasi 4 milioni in più rispetto all'ultima settimana. Questo che impatto potrebbe avere sui contagi? Lo abbiamo chiesto al presidente della Fondazione Gin Benino Cartabellotta.
Da un punto di vista squisitamente sociale sono stato sempre dell'idea e convinto che le scuole devono essere le prime ad aprire e le ultime a chiudere, perché ovviamente nel medio e nel lungo termine sappiamo quali sono da un lato le difficoltà, dall'altro anche i danni psicologici che non vediamo ovviamente nel breve termine sui bambini, sugli adolescenti, che ovviamente hanno bisogno non solo dell'apprendimento in quanto tale con la DAD, ma anche di tutta quella socialità che la scuola garantisce. Detto questo, i presupposti sono due. Primo, ho un adeguato livello di sicurezza delle scuole, che ovviamente riguarda il problema dei trasporti, il distanziamento fisico, le mascherine, la reazione della quale si è spesso parlato poco, ma ora finalmente possiamo tenere le finestre aperte, a tutte le possibilità di supporto a bambini e famiglie, alla vaccinazione agli insegnanti, al testing, ai tamponi, all'igiene delle mani. Quindi oggi ci sono tutta una serie di protocolli internazionali standardizzati. Però oggi ci muoviamo, diciamo, in un margine, ecco, chiamiamolo filo di rasoio, diciamo, molto 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 stretto, per cui se riapriamo le scuole non possiamo riaprire dell'altro o addirittura dobbiamo chiudere dell'altro. Quindi in questo senso credo che poi è ovviamente una decisione politica, la decisione di aprire le scuole, in particolare quelle dell'infanzia, va di pari passo con quella che è un po' la decisione di lasciare, diciamo, tutta l'Italia in rosso arancione fino a fine aprile, perché è evidente che se noi riapriamo le scuole da un lato e quindi mettiamo in circolazione tanti bambini e tante persone per la scuola e poi vogliamo riaprire anche dell'altro, il sistema non regge, perché ribadisco, siamo a un livello di saturazione ospedaliera che non può, diciamo, permettersi un'ulteriore impennata della curva. La stiamo piegando adesso, se dovesse risalire noi rischiamo, voglio dire, di non riuscire ad assistere più questi pazienti. Tranne che si decida a livello nazionale, che cambia completamente la strategia, per cui, ecco, mi si faccia ripetere un proverbio sicolo, cu campa campa e cu more more, voglio dire. Se mi permette di aggiungere anche un altro aspetto, noi continuiamo a ragionare come se tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri che lavorano in queste strutture che sono sovraccariche ormai da 13 mesi potessero mantenere, come se fossero degli automi, un equilibrio psicofisico costante nel tempo. Cioè quello che invece si sta verificando è un progressivo, diciamo, depauperamento di quelle che sono, diciamo, le capacità di resistenza e di resilienza. E attenzione, se crolla la prima linea, voglio dire, i problemi aumentano, perché è ovvio che lavorare in queste condizioni di sovraccarico, al di là delle difficoltà dei pazienti, voglio dire, crea anche una grande tensione emotiva e una grande fatica fisica negli operatori sanitari, che purtroppo sappiamo essere pochi per quella che è il bisogno e la domanda di salute in questo momento.
Durante la prossima settimana arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti-Covid in soli 7 giorni, dunque più di quante ne sono state consegnate tra gennaio e febbraio. Un quantitativo importante che conferma l'effettivo cambio di passo nell'immunizzazione degli italiani, ha affermato il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, il quale non ha risparmiato neanche una stoccata alle regioni. Ora bisogna lavorare tutti insieme affinché nessuno resti indietro, ha dichiarato. L'obiettivo di 500.000 dosi al giorno è raggiungibile a partire dalla prossima settimana? Sentiamo che ne pensa il presidente di GIMB Cartabellotta.
Noi al primo trimestre contrattualmente abbiamo 15.700.000 dosi, che di cui ne abbiamo ricevuto circa il 70%. Il generale Figliuolo ha promesso che arriveranno entro la prima settimana di aprile, quindi se così fosse, voglio dire, la fornitura per il primo trimestre, tutto sommato, voglio dire, l'abbiamo avuta garantita. Poi nei prossimi due trimestri, quello, diciamo, aprile-giugno e poi luglio-settembre, dovremmo ricevere rispettivamente 52 milioni di dosi e poi addirittura 84. È evidente che se queste quantità dovessero arrivare realmente, quindi se le aziende vanno a rispettare i contratti, la macchina organizzativa, a mio avviso, se è vero quello che ci hanno detto, che è stata potenziata per raggiungere i 500.000 al 500.000 somministrazioni al giorno, ce la può fare, anche perché questa settimana, per esempio, nonostante l'affare AstraZeneca che per qualche giorno ha rallentato, abbiamo superato, non vedo esattamente i giorni, ma credo che siano, diciamo, intorno a martedì, mercoledì, giovedì, le 250.000 somministrazioni al giorno. Quindi di fatto questo significa che la macchina organizzativa si sta allineando abbastanza bene ai quantitativi di fornitura. Poi c'è un calo importante la domenica e su questo credo che bisognerà lavorare, perché è chiaro che se fai 250.000 dosi mercoledì e giovedì e poi scendi sotto le 150, addirittura sotto le 120 la domenica, questo, diciamo, bisogna in qualche maniera rinforzarlo. Il vero problema in questo momento, ecco, è legato però a chi stiamo dando i vaccini, perché in questa primissima fase era ed è importantissimo vaccinare le persone più fragili. Perché? Perché se è vero che gli ultra ottantenni, ma anche gli ultra settantenni, più tutti i malati fragili, sono quelli che alla fine pagano il tributo più alto, sia in termini di ospedalizzazione, sia ovviamente in termini di decessi. Paradossalmente, qual è il concetto? Lo stesso motivo per cui noi facciamo le restrizioni, evitare che la gente vada in ospedale, praticamente è il motivo per cui dobbiamo dare la priorità alla vaccinazione delle persone fragili. Se noi invece ci manteniamo con coperture limitate negli ultra ottantenni, ecco, tenga conto che noi siamo oggi al 25% con la doppia dose e al 27% solo con la prima dose. Quindi oggi cosa mi sentirei di dire a 3 mesi all'inizio della campagna vaccinale? Non abbiamo usato benissimo queste dosi, perché alla fine se le restrizioni adesso si stanno prolungando, non completamente ma in parte, è legato al fatto che non abbiamo messo in sicurezza almeno l'80% degli ultraottantenni, come la Commissione europea aveva indicato quale obiettivo per tutti i paesi entro il 31 marzo del 2021, per regioni andando in ordine sparso. Quindi è importante che ci sia un riallineamento su questo, perché teniamo conto che con la doppia dose gli occorre nella classifica la Sardegna al 7,6, la Toscana al 12,8. È chiaro che quanto minore la copertura delle persone fragili, quanto più poi in quelle stesse aree geografiche c'è bisogno di maggiori restrizioni per non andare a riempire gli ospedali, che poi è l'obiettivo primario di cui, con cui abbiamo cominciato la nostra discussione.
E infine al presidente della Fondazione Gimbelino Cartabellotta abbiamo chiesto un commento sulla vicenda Sputnik. Alcuni presidenti di regione come Zai e De Luca infatti stanno sollecitando il Ministero della Salute AIFA affinché autorizzi l'uso del vaccino russo in Italia senza passare dall'EMA.
Sono qua tre ordini di problemi. Il primo è legato al fatto che formalmente Sputnik ancora non ha presentato nessuna domanda di autorizzazione formale all'EMA, sempre per spiegarlo ai nostri ascoltatori. L'EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, sta facendo sul vaccino Sputnik quella che si chiama rolling review, che significa revisione continua dei dati, cioè rispetto ai dati che vengono sostanzialmente resi noti, l'EMA si fa, permettetemi di utilizzare un termine non tecnico, un'idea dell'efficacia e della sicurezza del vaccino. Però per poterlo autorizzare alla commercializzazione in Europa, si chiama autorizzazione condizionata al commercio, deve ricevere una formale application, quindi un dossier completo da parte dell'azienda produttrice, cosa che a oggi non è stato fatto. Poi qual è il secondo problema? Quello della diffusione di questo vaccino, che ancora è prodotto in piccolissime quantità e, come sappiamo, anche in Russia è utilizzato molto poco, voglio dire, rispetto a quello che è il bisogno della popolazione. Quello che poi sta succedendo è che viene esportato in alcuni paesi che lo approvano per conto proprio. Diversi paesi europei hanno saltato, come si dice tecnicamente, l'approvazione dell'EMA e hanno deciso di approvarlo in proprio. Allora, dal punto di vista dell'approccio, è chiaro che se uno sceglie la linea di tipo europeista è ovvio che si deve attenere a quelle che sono un po' le logiche di approvazione dell'EMA. Se invece sceglie una linea di approvazione autonoma, l'AIFA per conto proprio potrebbe decidere, fatte una serie di verifiche, anche ricordo agli impianti di produzione, perché l'EMA fa sia valutazione di dati scientifici sia valutazione di quella che è la conformità degli impianti di produzione, perché quando poi compaiono i famosi lotti difettosi spesso sono dovuti al fatto che gli impianti di produzione, cioè tutto il processo produttivo, non è perfettamente in linea con gli standard definiti a livello internazionale. Quindi poi formalmente l'AIFA potrebbe farlo, però se è vero che stanno arrivando tutti questi vaccini, bisogna capire un po' quali sono i benefici e quali sono i rischi di fare un'operazione del genere, che sembra sia un po', diciamo, al di là poi della sperimentazione che si sta provando a fare in Italia allo Spallanzani, sembra un po', diciamo, una priorità non